Bene, paura non avremo alla presenza del Signore. Poi diceva ancora, agisci in noi. Il Signore vuole agire in noi. Per questo ha mandato e ci ha dato il suo Spirito Santo, perché noi non solo siamo degli uditori della parola, ma diventiamo dei facitori, cioè agiamo in quello che è il comandamento di Dio attraverso la sua parola. Agiamo, non abbiamo paura, non facciamoci troppe domande, siamo chiamati per evangelizzare. Il nostro compito come credenti, come chiesa, è quello di portare alla salvezza il più possibile di persone e personaggi, se vogliamo, anche di quelli che pensiamo che siano irraggiungibili. Non è vero, nessuno è raggiungibile. La parola di Dio, quando penetra nel cuore di qualunque uomo, di qualunque donna, e fa breccia, e allora questa persona è destinata alla salvezza. Detto questo, vorrei, come vi ho detto poc'anzi, parlare un pochino ancora di questo personaggio, Neemia, uno dei libri forse più sfruttato nelle predicazioni, più letto probabilmente, e a buon ragione, perché leggendo noi possiamo accorgerci che Neemia veramente è una persona fantastica nelle mani di Dio, uno strumento veramente potente nelle mani di Dio. Ha diverse caratteristiche che ognuno di noi dovrebbe desiderare, dovrebbe rivestire. Io credo che possiamo anche osare nel chiedere a Dio queste caratteristiche. L'importante è che comprendiamo che abbandonandoci nelle sue mani le possiamo ottenere. Nulla è impossibile per il Signore. Noi tutti abbiamo dei talenti, delle capacità, ma possiamo chiedere di più al Signore. Come abbiamo detto, agisci in noi, Signore. Sì, vogliamo che il Signore possa agire nella nostra vita per essere strumenti viventi. È un tempo, cari fratelli e care sorelle, veramente difficile. Io credo che anche voi vi rendete conto di quanto la Chiesa cristiana universale stia soffrendo su questo pianeta, di quante persecuzioni. Continuamente, tutti i giorni, ci sono degli omicidi. In Nigeria l'altro giorno hanno ucciso a mo' di vendetta ancora 11 cristiani, sempre chi? I jihadisti. Ma dall'esterno ce lo possiamo anche aspettare. Il problema invece è da parte dell'interno. Leggevo molto frettolosamente, quindi non sono andato nei particolari, una notizia che viene dalla Svezia, la Chiesa anglicana, che chiaramente, purtroppo con molto dispiacere, ha messo nella loro congregazione la possibilità alle donne di, non fraintendetemi, di essere pastori, vescovi, anche noi abbiamo i pastori donne, sia chiaro, ma questi qui sono a capo della Chiesa e per di più sono anche omosessuali. Quindi a questo punto questa vescovo a capo della Chiesa della Svezia, di una Chiesa di Svezia, sta predicando e sta così invitando tutte le chiese a mettere via tutti quelli che sono i simboli cristiani, quindi crocifisso e altre cose che possono rappresentare la nostra identità cristiana che da secoli ci porta avanti, di toglierli. Perché? Per favorire gli altri fedeli di altre religioni. Perché quando arrivano nella loro città, nel loro porto, possono scendere ed avere la possibilità di non essere disturbati da questi segni. Quindi via le croci, via i crocifissi, via tutto. La poverina non sa una cosa, che nel suo stato di omosessuale, questi signori, per esempio l'Islam, la Sharia, la mette a morte. Solo per il fatto di essere così. Poi si identifica pure come cristiana, una doppia razione. Quindi c'è proprio un offuscamento mentale nella Chiesa, io parlo in generale, cristiana, e nei cristiani, che si arriva a questo punto. Non si rende neanche conto che questo cavallo di Troia se lo sto portando in casa. Se lo porta in casa. L'illusione e l'arroganza di certi cristiani di essere superiori, di poter controllare tutto, si portano in casa il diavolo, il suo esercito, nelle varie forme religiose e forme mondane. Ce li portiamo in casa, ok? Neemia. Neemia riceve una notizia non entusiasmante. Arrivano alcuni dalla provincia della Giudea, da Gerusalemme, e lui, che si trova in esilio nella corte del re Artaserse, chiede informazioni dei suoi fratelli. Ora Neemia non è nato lì, è nato già in cattività. Poteva essere il figlio dell'emigrato che sta bene, fra l'altro era coppiere del re, stava alla corte, cosa volete di più? Che me ne importa a me dei miei avi, di quello che è stato, dei miei nonni, dei miei bisnonni? Io sto bene? No. Lui si sente ebreo, si sente appartenente a Giuda. Lui ama Gerusalemme e chiede delle informazioni. E le informazioni purtroppo le possiamo leggere qui alla scrittura, non sono buone. I superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù, questo riferiscono. Nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre, dice, le mura di Gerusalemme, quindi non solo la provincia, non tutti i giudei che stanno sparsi nelle varie città stanno in miseria e nell'obbrobrio, ma c'è anche Gerusalemme, proprio Gerusalemme, che le sue mura sono piene di brecce e le sue porte sono arse dal fuoco. E allora ho pensato di paragonare Gerusalemme alla Chiesa universale, alla Chiesa locale e alla nostra vita stessa, individuale. Cosa dicono? Dice che la Gerusalemme, le sue mura sono piene di brecce e le sue porte sono arse dal fuoco. Ora, le mura che ricircondavano Gerusalemme, come tante città di una volta, città fortificate, no? Perché si dovevano difendersi dai nemici, ecco, queste mura erano piene di brecce, cioè di buchi, di passaggi, dove il nemico poteva entrare. E addirittura le porte erano arse, quindi nelle parti più importanti le porte erano, come dire, aperte. Allora le brecce, che cosa sono le brecce? Le brecce anche nella nostra vita, io le ho pensate come dire la breccia dell'amarezza, della tristezza. Noi apriamo queste brecce della gelosia, dell'invidia, la porta dell'orgoglio, dove tutto può entrare. Attraverso il nostro orgoglio possiamo far entrare di tutto. Attraverso le brecce entrano altre cose ritenute meno importanti, meno, come dire, pericolose, ma che lo sono poi. E quindi le brecce di Gerusalemme sono le nostre brecce. Le porte bruciate dal fuoco di Gerusalemme sono le nostre porte bruciate, della nostra vita, della nostra Chiesa, intesa, non parlo locale, intesa universale, ma anche delle chiese locali. Dobbiamo vedere con lo spirito di Neemia davanti a questa notizia, a queste notizie, come reagire e come agire. Certamente Neemia dimostra uno spirito patriottico. Ora voi sapete che i patrioti sono quelle persone che hanno dato la propria vita nella speranza che le cose per la propria nazione, per la propria gente, per il proprio popolo potessero cambiare in meglio. Quindi hanno dato la vita, la storia è piena di patrioti. L'Italia, per esempio, è stata formata, unita attraverso diversi sacrifici di alcuni patrioti. Loro non hanno vissuto poi l'unità, ma l'hanno vista da lontano, questa unità. Gesù Cristo, invece, ha dato la sua vita per tutta l'umanità. È un patriota. Ma lui sapeva, lui ha dato la certezza che attraverso di lui le cose per gli uomini sarebbero cambiate. La vita eterna sarebbe arrivata. Mentre un patriota è lì, nella speranza. Lo faccio, ma non so cosa succederà. Però è un atto di fede anche quello. Quindi, lo spirito di patriottismo che ognuno di noi dovrebbe avere per la patria del cielo, ma anche per la patria terrena, per la Chiesa, nel senso lato. È vero che la nostra patria non è qui, come dice la Scrittura, ma è nel cielo. E quella dobbiamo amarla, le cose che dobbiamo farle in vista della patria celeste. Ma anche nel momento in cui siamo su questa terra, dobbiamo avere uno spirito di patriota. Quindi significa preoccuparsi della Chiesa. Quando viene una notizia negativa, non possiamo essere indifferenti. Non possiamo, davanti alla morte di tanti fratelli e sorelle, tanto non siamo lontani. È una parte del corpo che viene amputata e senza la quale noi non possiamo vivere bene. E allora uno spirito di patriota che noi possiamo e dobbiamo esprimere, che poi deve andare a concretizzarsi in quella che è la preghiera e l'azione, cioè fare anche fisicamente quelle cose che possiamo fare per chi di noi sta soffrendo. E Nemia ne è la dimostrazione. Lui appena sente queste cose non si estranea dal fatto, anzi, subito dice la scrittura che lui fa cordoglio, che piange per diversi giorni, che prega, che digiuna, che fa tutto quello che è possibile. Poi leggendo nel capitolo 1 noi vediamo che lui si incolpa dei peccati dei padri. Dice: Signore, guarda, noi abbiamo sbagliato con te, i nostri padri, la casa mia, dice, ha sbagliato. Si incolpa di tutto, però poi ricorda le promesse di Dio. Prima, come dire, confessa il proprio peccato, suo e del popolo. Poi dice: però Signore, ricordati che tu hai detto questo, questo e questo a Mosè. Tu hai detto che comunque li puoi disperdere, ma li puoi anche richiamare se si ravvedono, se ci ravvediamo e ci pentiamo. Tu li riunisci. E quindi la preghiera di Neemia è questa. Anche noi dovremmo assumere un atteggiamento di questo tipo, sentire il peso della situazione, riconoscere davanti a Dio che seppure non sono stato io a fare qualcosa fisicamente, però me ne prendo pure io la colpa insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Siamo venuti meno davanti a te, Signore, non stiamo camminando bene, perdonaci, ma ricordati che la tua promessa è questa, che se uno si ravvede e ritorna a te, tu subito ci accogli ancora. Quindi questo è quello che io credo che in questo momento la Chiesa in tutto il mondo, quella che si definisce cristiana, con tutte le loro idee, deve veramente raccogliersi. Eppure non c'è una parola di condanna davanti a questi fatti contro i cristiani, la persecuzione. Ci si occupa di tante altre cose, pure i leader religiosi, compreso il Papa, compreso questo grande rappresentante di metà della cristianità, non dice una parola, ma anzi sempre apre l'accoglienza, come questa donna che dice: sì, dobbiamo metterli nella condizione di non essere infastiditi da un simbolo cristiano, quindi non riconoscersi più neanche nella propria identità. Eppure questi leader religiosi non ne parlano. Gli unici che hanno parlato in questo periodo sono la regina, no, la regina, Carlo d'Inghilterra e un altro personaggio che hanno parlato in favore dei cristiani, che si sono, come dire, immedesimati in queste cose qua. Gli unici che hanno scritto qualcosa su quello che sta succedendo. E credetemi, ancora in Burkina Faso, parliamo di quello che è più vicino anche a noi, no? Fisicamente, che lo vediamo, ancora tentati. Chi paga sempre? I cristiani, anche solo nominali. Non è che vanno a prendere sempre solo il pastore. Cristiano, via. Io ho delle immagini che mai vi farò vedere, tremende, angustianti, impossibili da sopportare. Eppure noi siamo lì. Forse è il tempo veramente che come Neemia riconosciamo la nostra mancanza e facciamo cordoglio. Ogni giorno pensiamo e preghiamo per queste persone, per la parte del nostro corpo che è nella sofferenza. Non possiamo non farlo, dobbiamo farlo. Spirito di patriota Neemia. Neemia ha un altro spirito, quello della preghiera. Non fa niente prima se non innalza una preghiera. Lui sa che Dio è con lui. Lui sa che la mano benevola del Signore è con lui. Lui sa che questa missione, dietro questa missione, davanti a questa missione, c'è il suo Signore. Lo sa. E quindi quando io so che sono protetto da una persona potente, potrei camminare così, senza prendermi tante preoccupazioni, no? Tanto mio papà sta dietro. No, lui prima di agire, prima di entrare in azione, presenta la situazione al padre. Nonostante fosse sicuro della buona riuscita, lui la presenta. E dopo, subito dopo, agisce, non aspetta la manna dal cielo, non aspetta l'angelo, la rivelazione, non aspetta un tubo di niente, lui sa che deve agire, prende, appena finito di pregare, e agisce. Ora Neemia non ha amici in Gerusalemme, ha solo nemici, Sanballat, Tobia, persone che appena lui arriva già cominciano a disturbarlo, e man mano che lui compie l'opera della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, o della riparazione per meglio dire, e delle porte di Gerusalemme, ecco, sempre più questi nemici si fanno arditi e lo minacciano fino a cercare la sua vita. Ma il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza, non cade nel tranello. Neemia scampa da questa situazione, arriva a finire la sua missione, a ricostruire queste mura e queste porte, che gli attacchi vengono dalla parte interna, da giudei stessi, quelli che erano compromessi con questi non giudei, Tobia, Sanballat, arabi e altre persone, perché erano compromessi, si erano sposati i figli con le figlie dei non credenti, diciamo così, e quindi è un compromesso. Non dobbiamo accettare compromessi, non possiamo far entrare compromesso nelle chiese pensando di essere capaci di gestire le cose. Non si gestisce niente, perché il diavolo, come dice la scrittura, non è venuto per favorirci, ma è venuto per rubare, per ammazzare, per uccidere. Sebbene si presenta con argomenti anche attraenti, argomenti che possano sembrare positivi, che emanano luce, lui ha un intento solo: distruggere la tua vita e metterà sempre ostacoli davanti a te. Qualsiasi iniziativa cercherai di prendere, lui metterà degli ostacoli, ma noi con le caratteristiche di Neemia possiamo farcela, perché la mano favorevole di Dio era con Neemia, la mano favorevole di Dio è con te, è con me, ci ha dato Gesù Cristo la mano favorevole, ci ha dato lo Spirito Santo perché possiamo continuare in questa vita terrena a fare la sua volontà. Ma pure dobbiamo assumere da parte nostra queste caratteristiche, la fede di Neemia. Neemia ha fede nel suo Dio e agisce per fede. Cioè, è il coraggio di Neemia. Lui si mette contro questi uomini potenti, perché Sanballat, Tobia e tutta la compagnia non erano persone qualunque, erano persone forti, potenti, ma lui ha coraggio, li contrasta. Lui continua nel suo disegno, nel suo obiettivo. Quando le minacce si fanno sempre più pressanti, ecco che lui prende l'azione di correre ai ripari. Ah bene, voi verrete qui per distruggere, io armo i miei operai, io armo le persone che stanno lavorando con me, metto delle sentinelle affinché possano vedere se sta arrivando il nemico, e quando la partita diventa più difficile io le armo. Infatti lavoravano con, dice la scrittura, con la spada nella mano, con l'altra lavoravano, non si andava a dormire, stavano vestiti, sempre pronti. Questo ci fa capire che anche noi nella nostra vita non possiamo addormentarci spiritualmente, ma dobbiamo essere sempre pronti, perché le volpi, per non dire il leone, è sempre lì che gira intorno per vedere se la breccia è ancora aperta, e lì cercare di entrare, se la porta addirittura ancora non è riparata per poter entrare. Ripeto, l'attenzione che dobbiamo avere è quella di salvaguardare la nostra vita spirituale, individuale, la vita della Chiesa locale, la vita della Chiesa universale, perché il nemico è lì, è lì. Il suo interesse è quello di abbatterci. Ma Neemia, come abbiamo detto, è un uomo patriottico, un uomo di preghiera, un uomo di fede, un uomo coraggioso, un uomo diligente, intelligente. Ecco, appunto, lui aveva predisposto delle misure di sicurezza che garantivano in qualche modo la non sorpresa. Non mi faccio cogliere di sorpresa. Mi preparo affinché se si presenta il nemico, io sono in condizione di contrastarlo. Spada, ma nel frattempo lavoro. Faccio la guardia, ma nel frattempo lavoro. È possibile? Con Dio è possibile. Con le nostre forze, no. Con il nostro modo di fare umano, no. Ma con la forza e la potenza di Dio nella nostra vita, come abbiamo detto prima, è possibile. Siamo più che vincitori. Nemia è abile. È un uomo che ha abilità. Tempo fa abbiamo letto da qualche parte, se non sbaglio in Esodo, che quando Dio chiama le persone, lo stesso Dio è colui che dà l'abilità a quella persona. Quando Dio ti chiama a fare qualcosa, tu non dire non sono capace. Perché se ti ha chiamato e tu sei certo, Dio stesso ti dà l'abilità. Quella cosa che tu pensavi di non essere capace, sorprendentemente vedrai che sarai capace di farlo, ma perché è Dio che dà l'abilità. Dio dà l'abilità a Nemia per poter portare avanti questo discorso. Non è uno stupido, non fa niente al caso. All'inizio della storia, lui, prima di cominciare i lavori, dice la scrittura che lui fece una specie di sopralluogo, uscì di notte con qualche fedele per vedere com'era la situazione. Io so che Dio mi ha mandato a fare un qualcosa, ma non per questo vado lì così. Prima devo andare a vedere com'è la situazione. Qual era la situazione? Ecco, lui si fa il giro della città e vede queste brecce aperte, queste porte consumate dal fuoco. E allora comincia a dire, qui c'è da fare tutto questo lavoro. Comincia a pianificare il lavoro. Allora, solo allora, lui informa le persone di quello che vuole fare. E la scrittura dice che a un certo punto qualcuno poteva dire, guarda Nemia, che non sei il primo. Qui sono 100 anni che ogni tanto arriva qualcuno che vuole fare qualcosa e mai niente è stato fatto, mai niente è stato concluso. Sì, hanno iniziato, ma si è fermato lì. Adesso tu chi sei che ci dici questo? Beh, Nemia dice semplicemente una cosa. Dice, raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e che le parole che il re mi aveva detto, e le parole che il re mi aveva detto. Essi allora dissero, leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. Nemia dice, racconta a queste persone, guardate, la mano di Dio è su di me, è il re dalla quale dipendo, mi ha favorito per essere qui. Quando tu dai le credenziali spirituali, quelle di Dio e quelle anche degli uomini che appoggiano il piano di Dio, ricordiamoci che il Signore è proprietario di tutto. La terra gli appartiene, le ricchezze sono sue. Fece dare gli oggetti d'oro al suo popolo da parte degli egiziani quando uscirono dal paese d'Egitto. È vero? È vero. Poi ne fecero un cattivo uso, ma però Dio dette questa possibilità al suo popolo di uscirne anche con delle ricchezze materiali. Quindi tutto appartiene al Signore. E allora, quando il re Artaserse chiese a Nemia, come mai sei così triste? Che cos'è che hai? Questa è la porta che aprì, la possibilità che Dio ha dato a Nemia di parlare al re, perché mica si poteva parlare così liberamente. Seppure lui era il coppiere, seppure lui viveva nella corte, non è che aveva la possibilità di parlare a tu per tu come voleva lui, ma significa che era un uomo gradito dal re, perché il re si è preoccupato, dice come mai stamattina ti vedo così? E lui disse, raccontò il motivo e parlò di Gerusalemme, parlò del suo popolo, parlò di quello che c'era nel suo cuore, il cuore patriottico, che lui aveva il desiderio di andare lì a fare qualcosa. E poi il re, chiaramente, con un punto dell'alto, lo mise nelle condizioni di poter andare a Gerusalemme, anche condizioni economiche. Le ricchezze appartengono a Dio, non appartengono agli uomini. Quando Dio stabilisce che qualcosa deve essere fatta nel suo nome, non preoccuparti, lui provvederà. in un modo o nell'altro. Quindi ecco che abbiamo questo grande uomo che va e conclude, perché lui porta a termine questo obiettivo in 50 passagiorni. Lo porta a termine. E ancora riceveva delle minacce. Mai si fermerà il nemico nella nostra vita. Mai si arrenderà il nemico nella nostra vita. Ma come sempre cantiamo, noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Non illudiamoci, il Satana è instancabile. Fino all'ultimo respiro lui proverà a farti cadere. Ma se noi restiamo fermi nella parola, nella fede, se noi restiamo fermi nella promessa di Cristo, il diavolo non potrà fare niente. Amen? Però dobbiamo chiudere le brecce, dobbiamo riparare le porte. Dobbiamo farlo. Qual è la tua breccia? Qual è la mia breccia? Quali sono le nostre brecce? Che cos'è che non riusciamo a fare? Cos'è che ci sta disturbando? Cos'è che ci sta bloccando? Beh, ognuno di noi lo sa, e Dio lo sa. Confessiamolo, come ha fatto Neemia. Ma non mi appartiene quella cosa, non fa niente. Non appartiene a te singolo, ma appartiene al corpo più allargato. Quando veniamo a conoscenza di certe cose, presentiamole al Signore. Chiudiamo questa breccia. Passiamo oltre. Sappiamo, non è facile, ma non è impossibile. Perché non è un affare nostro, è un affare di Dio. Ma il Signore sa quello che c'è nel mio cuore. Dice pure la Scrittura che prima che io le proferisca, Lui già le conosce. Sì, è vero. Ma Lui sta aspettando anche da parte tua un atto di umiltà nel confessare, nel riconoscere la tua condizione, nella necessità che abbiamo tutti noi ogni giorno del nostro Signore Gesù Cristo, della guida dello Spirito Santo. Neemia non avrebbe potuto fare nulla senza la mano potente di Dio sulla sua vita, nella sua vita. Non avrebbe potuto fare niente. Altri erano andati, hanno fallito, ma il Signore non era con loro. Probabilmente sì, lo era. Ma questo non significa nulla se poi noi non facciamo quello che ci dice. Ecco perché è necessario obbedire a quello che Dio dice. È necessario che ci rivestiamo di alcune caratteristiche. Se io mi accorgo che non ho una caratteristica, non ho l'autocontrollo, prego affinché Dio mi dia più autocontrollo. Se non c'è sensibilità per il prossimo, io prego che il Signore mi dia sensibilità, più sensibilità per il prossimo. Se questa è la breccia, si può riparare. Chiedete, vi sarà dato, dice, no? Chiedete con fede, con insistenza certe volte, con insistenza molte volte. Ma chiedetelo con umiltà, con la vostra bocca. Io conosco i tuoi pensieri, dice il Signore. Mentre noi non conosciamo i suoi, o per meglio dire, sappiamo che sono pensieri di pace, di benignità, pensieri per il nostro bene. Dio ci vuole portare, ci vuole elevare a qualcosa di più di quel che viviamo. Ma è necessario che sottomettiamo i nostri pensieri ai suoi pensieri. E il pensiero di Dio è questo, di riconoscere la nostra condizione, di fare cordoglio quando c'è da fare cordoglio, di pregare quando c'è da pregare, di agire quando c'è da agire, di non restare fermi, non aspettare che sia sempre l'altro a farlo. Come se anche nei nostri casi siano i pastori o altre persone con degli incarichi che debbono farlo. No, davanti a Dio siamo tutti individualmente responsabili. E quando qualcuno sente da parte di Dio qualcosa, non deve aspettare per forza che anche gli altri inizino. E cominci lui, cominci lei a fare questo. Perché Dio usa come come dire, un campo magnetico, basta uno che inizia a fare qualcosa e questo campo magnetico attrae a quelli più vicini, spiritualmente parlando, fino anche a quelli più lontani, perché più grande diventa questa massa spirituale, più c'è attrazione. È come dire che il pastore Roberto comincia a fare un certo tipo di lavoro spirituale e piano piano è più vicino a lui, sua moglie, poi piano piano tutti quanti veniamo attratti. Allora, se Dio ti ha parlato, comincia a fare, non aspettare l'altro. Perché se aspetti l'altro, forse non cominceremo mai a fare. Quando è il Signore che parla? Io una volta dissi in una chiesa, guardate, quando sei sicuro che è Dio che ti sta parlando, che è Dio che ti sta dicendo questo, non devi ascoltare nessuno, nemmeno i tuoi pastori. Tu devi fare la volontà di Dio. Poi col tempo questa frase mi costò qualcosa, ma non importa. Non importa. La vita nella volontà di Dio ha un costo. Tutti noi pagheremo se facciamo la volontà di Dio. E quindi questo grande uomo ha tutto da insegnarci, ha tutto da dimostrarci, da invitarci ad essere anche noi come lui, a imitarlo. Nemia è fermo nella sua giustizia. Non traballa un solo momento. Lui rimane fermo in quello che Dio gli ha detto e lo porta, come ho detto prima, a termine. Noi dobbiamo restare fermi anche davanti alla difficoltà. Sta andando tutto bene e poi all'improvviso qualcosa non va più, si blocca. Resta fermo in quello che Dio ti ha detto. Non ti scoraggiare, non ti abbandonare, non arrenderti. Non arrendiamoci, ma andiamo avanti in quello che è il pensiero del Signore. E poi Neemia è anche un riformatore, dice la Scrittura. Alla fine, se voi leggerete questo meraviglioso libro, vedete che Neemia a un certo punto deve prendere delle decisioni. Dei giudei hanno sposato altre donne di altri popoli, nemici di Israele, nemici dei giudei. Il compromesso spirituale. Salomone alla fine cadde in questo, a causa proprio delle numerose donne concubine che lui aveva, che non erano ebree, erano di altre religioni, e lo indussero a prostrarsi davanti ai loro idoli. Per questo è difficile accettare il compromesso, perché prima o poi ci possiamo cadere. Lo scopo del nemico è sempre quello, farti cadere. E Neemia dovete prendere una decisione, quindi mandare via le mogli straniere. Riformò tutto, ripulì tutto. Ripuliamo anche la nostra casa dai pensieri o da quelle cose che abbiamo permesso di far entrare, pensando che poi alla fine non è niente, ma sono proprio quelle piccole cose che ci tengono a volte legati e non ci fanno fare il passo di qualità, un passo di qualità nella fede, nella spiritualità. Abbiamo bisogno di essere anche dei riformatori nella propria vita personale, se necessario anche nelle chiese. Voi sapete che appunto proprio la Chiesa Universale, senza fare nessun nome di denominazione, ha aperto le porte, ha aperto i porti. Le navi entrano, escono come vogliono, con la scusa di dire sì, dobbiamo un po' ammodernarci, si fa entrare di tutto. Il problema è che poi questo ammodernamento, che apparentemente ci sta pure, è quello che prenderà il sopravvento. E noi ci dimentichiamo della semplice e genuina parola, della potenza della parola, ci dimentichiamo dell'amore. Ecco perché la Scrittura ci dice che negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Sta parlando di noi, non sta parlando del mondo. Perché il mondo non può avere amore agape. Ha un altro tipo di amore. Ma nella Chiesa c'è l'amore di Dio. Si raffredderà. A causa di che cosa? Forse abbiamo permesso di far entrare da queste porte bruciate dal fuoco e mai riparate, da queste brecce mai riparate, quelle cose che non devono mai entrare. Ma io stamattina voglio dirti: sii coraggioso, sii forte, perché la mano di Dio era su Neemia, la mano di Dio è ancora oggi su di noi. Lui non l'ha mai allontanata, siamo noi che ci distanziamo dalla mano di Dio. Gesù non ci ha mai abbandonati, lo dice: io sarò con voi fino alla fine dei tempi. Gesù è sempre con noi, siamo noi che a volte ci allontaniamo con la nostra condotta, con i nostri pensieri, con la nostra superficialità, con la nostra pigrizia spirituale. Eppure, fratelli, il Signore ci sta chiamando, ci sta richiamando a ricostruire la nostra vita. Perché sono tempi veramente difficili, tempi di cernita, tempi di formazione, di riforma della Chiesa. Dio sta riformando la Chiesa di Gesù Cristo. Dobbiamo accodarci a questa riforma. Dobbiamo permettere allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita, nel nostro cuore, affinché ritorniamo a quella che è la vera parola. Perciò questa mattina semplicemente voglio dire: non ti scoraggiare, non ti arrendere. Sii forte e coraggioso, come fu detto a Giosuè. Forte e coraggioso, perché il Signore è con noi. La sua mano benevola è su di te, è su di me, è sulla sua Chiesa. Il Signore desidera soltanto che noi facciamo la nostra parte, che noi mettiamo in azione la fede che abbiamo affinché possiamo fare, come dicevo, la nostra parte. E il resto sarà Dio a farlo. Non ci sarà nemico che potrà sconfiggere la tua vita. Solo tu puoi permetterglielo, solo io posso permetterglielo. Ma se ritornate a me, dice, io vi raccoglierò da tutte le estremità della terra, anche nei cieli. È rivolto al popolo di Israele questo, certo, ma è rivolto anche a noi, quando ci troviamo un pochino persi, un pochino dispersi, un pochino angustiati da come vanno le cose. E siamo più propensi a incolpare sempre l'altro piuttosto che noi stessi. E siamo sempre propensi a tirarci indietro piuttosto che agire con fermezza e con coraggio. Chi va in battaglia sa che le può anche prendere. Ma noi siamo più che vincitori con il nostro Signore Gesù Cristo. La battaglia è sua, ma sul campo ci siamo noi. O no? Non siete soldati e soldatesse? Ebbene, allora assumiamo di nuovo questo spirito che il Signore ci ha dato all'inizio della nostra conversione, quando tutto sembrava bello, tutto sembrava forte, tutto potente, e che poi col passare degli anni anche noi ci siamo lasciati un pochino andare. Ritorniamo all'originalità, con l'esperienza che non è facile. Sappiamo per la nostra vita fin qui vissuta spirituale che non è facile. Quante delusioni. Non ditemele, ho già le mie, ma le ho portate al Signore, ogni giorno le porto, perché talvolta bisogna insistere col Signore. Questa cosa non mi pare che l'hai presa, c'è ancora dentro di me. Sì, sta diminuendo un po', ma ancora c'è qualche piccola radice. Signore, tutta, per favore. E il Signore lo farà. Il Signore ci ha liberato da ogni cosa. Bene, voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Raccontai quindi loro come la mano benefica del mio Dio era stata su di me e anche le parole che il re mi aveva detto. Essi allora, gli uditori, dissero: leviamoci e mettiamoci a costruire. Così presero coraggio per mettere mano a questo importante lavoro. La mia preghiera è che ognuno di noi questa mattina possa alzarsi, levarsi e costruire e portare questo lavoro interiore a termine. Per fare questo, Signore, ti prego, intervieni con la tua potente mano, perché abbiamo bisogno del tuo sostegno. Abbiamo bisogno, Signore, del discernimento, e solo lo Spirito Santo ci può dare. Abbiamo bisogno, Signore, di comprendere pienamente qual è la tua volontà nella nostra vita individuale e nella nostra vita collettiva, Signore, affinché anche noi possiamo alzarci sicuri che la tua mano è su di noi e fare la nostra parte, Signore, chiudere le nostre brecce personali, quelle porte che abbiamo lasciato aperte, che abbiamo permesso al fuoco dell'orgoglio di bruciare e che hanno aperto una via al nemico dell'anima nostra. Signore, perdonaci per tutto questo. Perdonaci per le mancanze, per i peccati. Perdonaci per ogni volta che non abbiamo ascoltato o abbiamo fatto finta di non sentire quale sia stata la tua riprensione, quale sia stata la tua parola, affinché noi potessimo crescere. Signore, sappiamo che tu hai pensieri di bene e di benignità. Applicali alla nostra vita, Signore. Facciali vedere affinché possiamo testimoniare della tua fedeltà, affinché possiamo trovare il coraggio e la forza necessaria per essere collaboratori dell'avanzamento del tuo regno, Signore. Metti in noi uno spirito di sensibilità per il nostro prossimo, soprattutto per la famiglia dei santi, Signore. E pregare anche per coloro che sono sulla via della salvezza, che ancora non hanno deciso di invocare il tuo nome a loro salvezza, Signore. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. Io non ti chiedo ricchezza, chiedo il pane quotidiano, Signore. Chiedo che possa essere di benedizione agli altri nella forma che tu chiedi, mi dici, Signore. E questo lo chiedo anche per tutta la nostra comunità locale, per tutta la tua Chiesa, Signore, sparsa per il mondo. Hai detto che arriverà il tempo della persecuzione, in varie forme. Anche noi in qualche modo siamo perseguitati, Signore, ma a volte non ce ne rendiamo veramente conto. Sebbene siamo in paesi cosiddetti democratici, dove possiamo ancora riunirci liberamente, ancora però. Signore, aiutaci veramente a vedere chiaramente il momento storico della nostra vita e agire di conseguenza. Io credo, Signore, che abbiamo bisogno di quello spirito di patriota, patrioti del cielo, affinché, Signore, la nostra preghiera può essere indirizzata in ogni capo cardinale, Signore, dal nord al sud, dall'ovest all'est, possa essere indirizzata perché, Signore, anime possano venire a te. Signore, ti vogliamo benedire e ringraziare e mai dimenticarci del bene che ci hai fatto. Ma oggi, Signore, oggi stesso, rallegra l'anima nostra con la potenza della tua mano. E con questo, Signore, ti voglio dire semplicemente grazie. Ti vogliamo dire grazie, Signore. Benedicici così come siamo, come corpo locale, Signore. Dacci da essere testimoni veraci in questo territorio dove ci hai collocati, Signore. Dacci la forza necessaria per agire di conseguenza, Signore. A te sia la lode, la gloria e l'onore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Amen.